convivenza all'estate per genitori. Questa mattina parliamo di un tema spinoso, ovvero le fregature che vi vogliono rifilare quando andate in vacanza. E non sto parlando dei venditori di palloncini, con tutto il rispetto e la solidarietà per i venditori di palloncini, che vi vendono questi oggetti totalmente inutili, perché il potere di intrattenimento di un palloncino a elio è più o meno di 3 minuti. La rottura di scatole per poterlo ottenere invece può andare avanti giorni interi. E poi vi ritrovate con questo palloncino con cui nessuno gioca, ma che voi non volete buttare perché comunque avete speso dei soldi e quindi decidete di conservarlo. Occupa spazio e muore inutilmente piano piano. Ma c'è ben di peggio dei palloncini, ci sono fregature che costano ancora più care, molto più care. E solitamente... se c'è qualche cosa che esiste da sempre e prende un nome strano, oppure peggio ancora un nome in inglese, allora in quel caso potete avere la certezza assoluta che stanno tentando di fregarvi. Ovviamente per tutto quello che riguarda i bambini questa tendenza è amplificata a dismisura. Voi avreste dovuto capirlo subito, ma allora se non l'avete ancora capito proviamo a parlarne insieme. Quando iniziano le drammatiche fregature che si prendono coi bimbi? Tutto inizia con il trio. Il trio, proprio per chi fosse totalmente digiuno della materia, è quel passeggino astronave che fa da 3 in 1. E io non l'ho mai comprato, ma solo perché mi è stato assolutamente vietato dalla mia metà. Altrimenti anche io ci sarei cascata subito. Immediatamente. I passeggini per bambini sono dei mezzi speciali, sono dei mezzi unici perché sono gli unici su ruote fatti completamente di plastica e tela, non c'è nessuna fibra eccezionale, che sono capaci di costare centinaia e centinaia di euro. Una delle più grandi sciocchezze che potete fare è entrare in un negozio col pancione e chiedere al negoziante: ma secondo lei io di che cosa ho bisogno? Ecco, allora esattamente in quel momento voi cosa fate? Vi trasformate in delle vittime sacrificali, perché da quel punto in poi proveranno a vendervi veramente qualsiasi cosa. La sdraietta motore, che il nascituro forse odierà con tutto se stesso, anche se voi avete speso 200 euro. E uno degli inganni meglio riusciti è proprio questo, è quello del trio. Perché cosa vi dicono? Costa tanto, perché dura tanto. Ve lo spacciano come un buon investimento e poi vi diranno che da usare semplice, semplicissimo, comodo, sta dappertutto, sale da solo in macchina, un oggetto davvero che avreste dovuto acquistare anche se non avete dei bambini. Allora, a questo punto, chiedere consigli ad altri genitori è completamente inutile, perché i genitori che già ce l'hanno non ammetteranno mai di aver sbagliato, di aver buttato i soldi, non vi diranno mai che quel trio è inutile, che lo odiano e che se rivedono il negoziante lo vorrebbero menare. No, non lo faranno, allora ve lo spiego io. Allora, il trio è fatto di 3 pezzi. Il primo è la navetta, che è il più ingombrante in assoluto, è una specie di vascone. Allora, questo verrà usato, se va bene, per i primi 3-4 mesi di vita del bambino. E voi acquistate questo oggetto per portare in giro il bambino, no? Ma e dove pensate di andare nei primi 3-4 mesi del bambino? Davvero, che cosa avete in programma di fare spingendo quella piccola astronave? Quanto tempo ci starà dentro? Minuti? Ore, non di più. E questo è il primo pezzo. E qua già se ne va qualche centinaia di euro. Poi invece c'è l'ovetto. L'ovetto va avanti qualche cosa in più, fino all'anno, più o meno. E questo ovetto, quando sarà usato, starà solo al buon cuore del vostro bambino. Poi dovete togliere i giorni che non sta bene lui, i giorni che non state bene voi, i giorni che fa troppo caldo, quelli che fa troppo freddo. Alla fine fate la somma in questi 6 mesi quanto davvero potrete utilizzare questo oggetto, a meno che non decidiate di fare i pendolari col bimbo al seguito. E poi c'è il terzo pezzo. Quando siete arrivati a utilizzare il terzo pezzo, Avete una grande speranza perché ormai avete benissimo capito che quei primi due vi hanno fregato. Allora investite tutto sul terzo, quello che vi dicono che andrà bene per sempre, per tutta la vita. Il terzo pezzo che dovreste usare fino a quando gli comprate il motorino è comunque un mammozzone ignobile, perché loro cosa vi dicono? Il terzo pezzo è il passeggino leggero, quello che va dappertutto, quello che porterete in aereo, sul traghetto, in riva al mare, ovunque. Invece no, perché ricordate che resterà sempre enorme, come era enorme quella prima indimenticabile navicella. Allora sapete che cosa vi succederà a questo punto? Del tutto inevitabilmente che dovrete comprare un altro passeggino. Quindi dal trio in poi nei confronti di genitrici e genitori è praticamente un crescendo di tentativi di rapine a mano armata che salgono al salire della difficoltà della crescita del piccolo. Pensiamo tutti insieme un attimo a questo. Una delle parole più tremende, ingannevoli eppure cacofoniche mai inventate è questa: è biberoneria. Cioè, potrebbe venirvi in mente una rumeria, ma tra l'altro sono mai esistite davvero le rumerie? No. Allora, che cosa sarà mai una biberoneria? Cioè, che cos'è? Perché mai dovrebbe essere in qualche modo utile, un plus? Perché dovreste scegliere un luogo di vacanza che vi offre la possibilità di avere una biberoneria? Anche qui facciamo un passo indietro, cerchiamo di andare alle basi. Cosa ci vuole per un biberon? Allora, il bambino, quello ce l'avete. Il secondo, il biberon, quello ve lo dovete portare in ogni caso da casa vostra. Terzo, qualcosa per scaldare. Quarto, qualcosa per lavare. Allora, perché un luogo con un fornello e un lavandino dovrebbe chiamarsi in un modo diverso da cucina? Allora, qual è la verità? La verità è una sola, la sapete anche voi, è che vi vogliono convincere che pagarlo di più è giusto, perché quella roba lì vi risolverà la vacanza. Allora voi con la biberoneria sarete comodi e felici, e ovviamente questo non è vero, perché più in inglese più vi si vuole vendere qualcosa che dovrebbe già esserci nella realtà, ma viene passato come un bene di lusso e quindi ve lo fanno pagare. Per esempio i family hotel, oppure il glamping, che è il campeggio ma fighetto. Ma allora, da vocabolario, e cos'è un family hotel? Sono alberghi che rispondono alle esigenze di ogni piccolo ospite e, naturalmente, di mamma e papà. Allora, a meno che in questo family hotel vi spuntino un paio di mani in più o vi si raddoppi il conto in banca magicamente, capite che naturalmente mamma e papà non le aiuta nessuno. E ci sono trappole sottili e poi ci sono delle trappole ancora più palesi. Ovviamente più i bambini sono piccoli, più è difficile individuarle queste trappole, perché sono le buone intenzioni che più di ogni altra cosa fanno del male. Ad esempio, se per esempio voi portate via i pargoletti e invece della bacinella dei panni, ma non una portata da casa, ma la prima che trovate, quella chiesta al vicino di tenda del glamping, voi avete comprato una vaschetta per il bagno pieghevole da viaggio, allora, carissime amiche, carissimi amici, se avete fatto questo, io davvero non vi posso più aiutare, siete anime perdute. Vi potete ancora salvare, perché c'è un punto ancora più basso della vaschetta pieghevole da campeggio, che è il cappellino paraocchi per non far bagnare gli occhi durante il bagnetto. Forse qualcuno non li ha mai sentiti, beato lui, ma esistono. Vi leggo la descrizione: berretto da shampoo elastico per bambini, cappello di protezione per gli occhi da doccia in panno morbido impermeabile, costa 16,50 euro. Quasi 8 giri di giostrine, che sono poi uno dei pochi intrattenimenti a basso sbattimento, ma risultato garantito. Ora so che chi ha dei bambini piccoli prima quelle giostrine manco le guardava, invece adesso appena le vede le ringrazia, lo so. Vedete, di questi berretti da shampoo elastico per bambini ci sono decine di modelli, ma mi raccomando, non fatelo, non compratelo mai. Ricordatevi che i bambini possono chiudere le palpebre e alzare il collo. Se non lo sanno fare, allora è meglio imparare. e se urlano come ossessi, cosa ne pensiamo, cosa ne direbbe Maria Montessori, il nostro punto di riferimento? Secondo me direbbe pazienza. E poi, oltre ai menù per i grandi, ci sono i posti che fanno menù più semplici per i bambini. Ma ora io dico, ma con tutto il logorio della vita moderna, voi davvero dovete andare in giro a elemosinare un menù per i bambini? Ma c'è un ristorante così pessimo da non farvi due penne al sugo? Una cotoletta con le patatine? Davvero? Non ci andate. Pure un seggiolone, non ci vuole un family hotel, quello ve lo dovrebbero dare tutti, un fasciatoio, una parvenza di fasciatoio. E poi c'è solo una cosa che può risolvere ogni problema dei piccoletti sulla faccia della terra, che sono queste famose 2, 4, 6 mani in più. Insomma, un pizzico di gentilezza, che un fasciatoio è pur sempre un ripiano con un panno sopra. Questo cerchiamo di non dimenticarcelo mai. E per favore, non comprate mai uno di quegli aggeggi che si chiamano fasciatoio portatile. Dovrebbe esserci un girone speciale dell'inferno anche per quello.
Se fossi qui con me questa sera, sarei felice e tu lo sai. Starebbe meglio anche la luna. Ora più piccola che
chi se li scorda questi bimbi? Assolutamente impossibile. Mezz'ora d'aria, consigli per genitrici e genitori per sopravvivere all'estate. Una delle più grandi dannazioni dell'estate è: ma adesso cosa gli faccio fare? Come lo intrattengo? Allora via con i corsi di piscina, di inglese, di cucina, di qualunque cosa, i pomeriggi da Maria Montessori improvvisata, i giocattoli, gli stickers, i libri interattivi, le gite al museo, all'agriturismo, insomma qualunque cosa, perché la profonda convinzione e dannazione del genitore e della genitrice contemporanea è che il tempo libero loro sia un affare tutto quanto nostro. Ma è proprio così? Non si possono lasciare un po' per conto loro questi bambini? Già l'estate è complicata di per sé, già ad agosto non si trova nulla di tutti questi corsi che vi ho elencato. Poi sapete, ogni genitore, ogni mamma, ogni papà ha i suoi punti forti, i suoi punti deboli. Ci sono tantissime persone che ad esempio detestano giocare con i bimbi, non gli piace per niente, e ci sono tantissime persone, e io mi metto fra queste tantissime persone, che invece se non sopportano qualcosa proprio non sopportano il parchetto, andare al parchetto. Ma sui poveri papà, le povere mamme, i poveri nonni, i poveri tutti accudente che abitano a Milano, quest'estate si è abbattuto un'ulteriore disgrazia, che è la seguente: i parchetti sono tutti chiusi. A Milano non ci sono parchetti dove far giocare i bambini, anzi se ne conoscete qualcuno ditemelo, scrivetelo, condividetelo. E quindi ho scoperto che peggio della dannazione del parchetto c'è solo la dannazione del parchetto che non c'è. Ora voi dite: ma questo è incredibile, è assolutamente impensabile. E invece no, è assolutamente vero. Allora, cosa facciamo? L'ultima parte della puntata la dedichiamo a qualche consiglio pratico, questa volta pratico pragmatico, su un intrattenimento su cui ci sono molti pareri discordanti, che è quello di rifilare al pargolo il cellulare, il tablet, quello che è. Allora, tutti sanno che il cellulare sui bambini e sulle bambine ha un potere, praticamente è una droga, cioè li assorbe completamente, li neutralizza, e la tentazione di lasciarli lì per ore e ore, magari fingendo anche di esserseli completamente dimenticati, è tanta. Non nascondiamoci. Però, d'altra parte, sappiamo tutti, bene o male, che proprio bene non fa. Allora, qual è l'unica vera domanda del genitore che cerca di sopravvivere? Non è tanto glielo do o non glielo do questo cellulare, perché alla fine glielo do. Ma come faccio poi a toglierglielo senza che scoppi una tragedia? Cioè, come faccio a non dover pagare a caro, carissimo prezzo quei 10 minuti di santa tranquillità? E soprattutto, questo è un consiglio, prima di leggervi i veri consigli dei veri esperti, un consiglio assolutamente personale per sopravvivere alla genitorialità, è praticamente vitale ignorare quelli che dai tavoli a fianco senza bambini vi guardano male.
Molti casi siamo noi a far promesse senza mantenerle mai, se non per calcolo, il fine è solo l'utile, il mezzo ogni possibile, la posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere, non far partecipare nessun altro, nella logica del gioco la sola regola è essere scaltri, niente scrupoli o rispetto verso i propri simili, perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. Sono tanti, arroganti coi più deboli e zerbini coi potenti, sono replicanti, sono tutti identici, guardali, stanno dietro a maschere e non li puoi distinguere, come lucertole s'arrampicano, e se poi perdono la coda la ricomprano, fanno quel che vogliono, si sappia in giro fanno, spendono, spandono e sono quel che hanno.
E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio, sono intorno a me, ma non
120 decibel se nani manco fosse Disneyland. Vivono col timore di poter sembrare poveri, quelli che hanno stentano e tutto il resto invidiano, poi lo comprano. In costante escalation col vicino costruiscono, partono dal pratino e vanno fino in cielo. Ha più parabole sul tetto che San Marco nel Vangelo. E sono quelli che di sabato lavano automobili, che alla sera sfrecciano tra l'asfalto e i pargoli. Medico i ceti cui appartengono, terra terra come i missili cui assomigliano. Piratissimi si infarinano, si alcolizzano e poi si impastano su un albero. Nasi bianchi come Fruit of the Loom che diventano più rossi di un livello di Doom.
E sono intorno a me, ma non parlano con me. Sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me.
Prima regola per sopravvivere ai bambini col cellulare, ma soprattutto ai bambini senza cellulare: rispettare una routine che sia nota. Volete dare il tablet, volete dare lo smartphone, volete fargli guardare i cartoni, insomma qualsiasi cosa che li neutralizzi, allora dovete spiegare chiaramente quando gliela date. Esempio, preparano la cena. A quel punto, se sanno già quando e come lo possono guardare, allora sarà più facile per loro staccarsene. Quindi diciamo, il cellulare si guarda solo quando la mamma non ne può più di voi. No. Il cellulare si guarda dopo pranzo, mentre preparo la cena. E così, insomma, i bambini dovrebbero infastidirsi meno. Secondo consiglio, pianificare qualcosa di divertente da fare dopo, cioè non guardi il telefono e vai a letto, questo non funziona. Altro consiglio autorevolissimo, su cui io però non sono d'accordo perché eccessivamente dispendioso di tempo, energie e forze fondamentali, inventarsi dei premi. Cioè il ragionamento dell'espertone è: a loro piace giocare ai videogiochi perché vincono dei premi, dategli dei premi anche voi. Non dire mai ancora 5 minuti e poi basta, l'avvertimento. Questa è una cosa interessante, i bambini più piccoli sotto i 6 anni si innervosiscono molto quando vengono avvisati che il tempo per giocare o guardare i cartoni sta per finire. Anche al parchetto, se notate, ancora 5 minuti e poi andiamo, ancora questo e poi andiamo. Ma perché? Perché il bambino o la bambina cosa fa? Si insinua in quella ancora e per lui diventa un margine di trattativa. E lì vi frega impunemente. E poi, altro consiglio che può essere utile per tutti, non solo per i bambini, è anche quello di disinstallare l'autoplay, quindi non far partire i videogiochi uno dopo l'altro. Questo è un bel consiglio, non farli giocare troppo poco, quindi un 30 minuti ci sta, 30 minuti è il tempo di un aperitivo veloce, ma pur sempre un aperitivo. Non cedere, anche se si lamentano molto. E in casi estremi, dice l'espertone, se nessun consiglio funziona, sequestrategli il tablet. Ma io aggiungo, non d'estate, perché l'estate non è finita, è ancora lunga. Genitori e genitrici, siete ancora lì, ma noi siamo ancora qui con voi la domenica mattina dalle 10 alle 10 e mezza, mezz'ora d'aria.
stand and look out on the dark lake where the moon is rising and the hydrophores are coming back in from the past in silence where things they don't exist. And we're all in this together till the end.